La parola di Dio che abbiamo appena ascoltato alle tre letture sono di incredibile attualità. Se noi avessimo il tempo di pensarci su, abbiamo solo pochi minuti, ma veramente scopriremmo quanto è attuale questa parabola, questa parola di Gesù, ma anche la prima lettura. Di che cosa parla? Delle leggi, delle norme, delle consuetudini, delle tradizioni, delle usanze, di quei comportamenti che sono codificati in precetti. Ci sono precetti di tutti i tipi all'interno dello Stato, della società civile, della famiglia, della Chiesa. Tutti abbiamo qualche norma a cui ispirarci. Ebbene, la prima lettura cosa ci dice? Che le leggi sono importanti. Importanti perché ci limitano. Infatti una delle cose di oggi, l'idea che così, se uno cresce spontaneamente, lui crescerà bene, sono tutte storie, Provate voi a vedere se di venire al patronato a fare le cose spontaneamente, vi accorgete dopo. Bisogna mettere delle leggi, delle norme, precise, neanche troppo sfumate. Chiaro? Cioè bisogna essere in alcune cose chiari. Per esempio a livello educativo oggi proprio la mancanza di precisione sulle cose fa in modo che tutti facciano quello che c'han voglia, il che non sarebbe male se non creasse il caos. Per cui la prima lettura addirittura dice che la legge è dono di Dio, è opera sua. Anzi, la legge è fra Dio e l'uomo come l'anello, il segno di riconoscimento che uno è sposato. Da cosa tu riconosci che sei d'accordo con Dio? Dal fatto che hai delle norme che le rispetti. Ti faccio un solo esempio. Quando uno entra lì dove sono io, scusate, faccio riferimento alla mia esperienza, uno si accorge subito di chi sono i musulmani. Li vede andare là a pregare, a chinarsi per terra, e dice quelli è musulmano. Si accorge molto di meno di chi sono i cristiani, non li vede mai pregare. Per cui c'è una riconoscibilità che va evidenziata, che va messa in rilievo, che va in qualche modo codificata, se volete anche. Però la cosa interessante, perciò, badate bene, io non sto parlando contro le leggi, anzi, magari avercene un po' di più è più chiaro. Però Gesù nel Vangelo a quelli che si puntano tutto sulla legge li chiama ipocriti. Cosa osservano agli apostoli? Osservano che questi si mettono a mangiare senza lavarsi le mani. Badate bene che per noi lavarci le mani è una questione di igiene. A loro dell'igiene non gliene importava niente. Il problema di lavarsi le mani era dovuto al fatto che venendo in contatto con molta gente, e alcuni erano anche pagani, cioè pagani vuol dire non ebrei, tu rimanevi contaminato, perciò in qualche modo dovevi lavarti. E Gesù gli dà degli ipocriti, e fa bene. Anche perché la cosa questa è terribile, forse non ci abbiamo mai pensato. Provate a guardare bene quella croce lì. Gesù non è morto perché, non so, la gente ha perso la testa e l'ha ammazzato. Non è stato ucciso da un delinquente. Qualcuno che è andato là con la spada e l'ha ucciso. Non è stato come con Santo Stefano, che hanno perso la testa di fronte a quest'uomo, l'hanno ammazzato a sassate. No. Gesù è stato ucciso dopo due processi regolarmente celebrati, uno religioso e uno civile. Si dice che a Roma, negli archivi, c'erano gli atti del processo di Gesù che tutti potevano consultare. Un processo fatto a regola d'arte. Ecco perché Gesù dice attenti alle leggi, perché le leggi potrebbero anche codificare la condanna del buono e del giusto. Ripeto, Gesù è stato ucciso dopo due regolari processi. E di sicuro quello che è stato ucciso è l'uomo più innocente che sia mai vissuto. E allora come la mettiamo? Le leggi sono importanti, però, a volte sono delle trappole. Per evitare che la legge, invece di fare il bene per cui è nata, faccia il male, le letture ci indicano alcune cose, vediamo brevemente di ricordarle. Prima cosa, l'enunciato della legge non basta mai, signori miei, non basta mai. In altre parole, può a volte essere talmente confuso o talmente contraddittorio che alla fine, invece di produrre il bene, produce il male. Faccio un esempio. Molti degli africani che ho lì dicono: ma com'è che in Italia per avere il permesso di soggiorno bisogna lavorare? E per lavorare bisogna avere il permesso di soggiorno. E il cane che si morde la coda non si può, non se ne esce. Se tu vai a cercare i lavori, hai permesso di soggiorno? No, allora non puoi lavorare. E quando tu hai, come si chiama? E quando vuoi ottenere il permesso di soggiorno, quando tu hai un lavoro, no, allora non puoi avere il permesso di soggiorno. Come fai? Il problema allora è questo qua. La prima cosa è che la legge non deve diventare una trappola. È una trappola per i più deboli, per i poveri, per gli ultimi. Chi è a contatto sempre con le situazioni più estreme, queste cose le vede. Io sono molto grato, lo ripeto, lo dico anche qui a voi, a due categorie, a quelli della Croce Rossa, a quelli delle ambulanze, perché davvero fanno un lavoro stupendo. A noi spesso capita di chiamarli, sono sempre bravissimi, li ringrazio pubblicamente e incredibilmente ringrazio anche la polizia, perché non ha mai trattato male nessuno, fa le cose con molta professionalità. Se ce n'è uno che è delinque, lo prende e lo porta via e fa bene, ma sempre con molta professionalità. Però la prima cosa che bisogna fare è che la legge sia chiara. Le leggi confuse, dove uno dice tutto e il contrario di tutto, non servono a nessuno. Ecco quello che dice Gesù. Ed ecco perché, se voi guardate i comandamenti, sono chiari, eh? Per fortuna che i comandamenti non li ha scritti il governo. Altrimenti invece di 10 parole erano 10 volumi dell'Enciclopedia Britannica. Non rubare. Punto. Stop. Chiuso. Non c'è non rubare due punti, però se tu rubi fino a 100 euro non è rubare. No. Non rubare. Quando si comincia a rubare? Dal centesimo. Basta. Chiaro. Seconda cosa. Lo dice Gesù. Provate a leggere il bellissimo Vangelo. La legge ha bisogno di un qualcosa che in qualche modo la recepisca, la interpreti, la viva. Come si chiama quella cosa? La coscienza. La coscienza. Gesù dice che in pratica il problema dell'uomo non è quello che entra nell'uomo, cioè la parte esterna. La legge rimane esterna, poi viene interiorizzata. Ma quello che c'è nel cuore dell'uomo. E guardate l'elenco che Gesù fa di quello che esce dal nostro cuore, dal mio, ma anche dal vostro, scusate. Guardate l'elenco, è impressionante, eh? impurità. Chi si riconosca che lui non ha fatto alcune di queste cose, alzi la mano. Furti. Avete, quando eravamo ragazzini, qualcosa tutti abbiamo rubato. Magari le mele del vicino, però me la faccio. O i soldi del papà. Omicidi. Vabbè, speriamo di no. Adulteri. Avidità. Malvagità. Inganno. Dissolutezza. Invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Sono 12. Metà di questi di sicuro abbiamo fatti tutti. E allora la seconda cosa qual è? Che accanto alla chiarezza dell'enunciato ci deve essere anche una cosa: la volontà di filtrare la legge attraverso la tua personale esperienza, cioè che è la tua coscienza. Stamattina alle 8 facevo la messa per gli africani, e per fargli capire un po' cos'è la coscienza, perché dire coscienza, gli ho detto: vedete, noi abbiamo dentro di noi, il nostro cuore, un, gli ho detto così, traffic light, semaforo. Com'è il semaforo? Verde, giallo, rosso. Cosa vuol dire verde? Passa pure. Giallo, pericolo. Rosso, stop, fermati. E sapete cosa è successo ultimamente? Funzionano bene i semafori della strada, ma quelli del cuore saltano in touch. C'è qualcuno che quando vede il rosso accelera. Il giallo non serve più a niente e il verde è diventato tutto verde. In altre parole, la legge non basta. Non basta. Occorre la coscienza, e occorre che la coscienza funzioni bene, molto bene. Genitori, il problema è di creare la coscienza dei vostri figli. E lì è la cosa più importante. E per creare la coscienza bisogna dire: questo è giusto, questo è sbagliato. E bisogna che quello che gli insegna queste cose, lui per primo dica a se stesso: questo è giusto, questo è sbagliato. Altrimenti è finita. L'interiorizzazione della legge è questa cosa qui. Ho sentito questa settimana che quando succede qualche disgrazia, tipo quella del ponte che cade giù, c'è sempre qualche demente che al telefono dice: bene, bene, c'è lavoro per noi. Ma dice: ma immagino, siete matti? Non vi vergognate? E ho saputo anche, me l'ha detto un giornalista esperto di queste cose, che in internet, in quelle cose lì, sapete che ci sono i post, cioè dicono la notizia, poi mettono sui commenti, ognuno può dirlo. Quello che controlla che i commenti non siano troppo esasperati e li toglie, tutti quelli che fanno questo lavoro vanno in analisi. Di fronte alla crudeltà e alla ferocia che ormai dilaga nella rete, e sarà la foca la rete lì. La coscienza dove è andata a finire? Guarda che non è mica a che fare con un paio di scarpe, è a che fare con un uomo. E la terza cosa, la coscienza è il fatto personale. La terza cosa, guardate cosa dice la seconda lettura: religione pura, legge pura e senza macchia di fronte a Dio è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. In altre parole, la legge è pienamente realizzata quando diventa favorevole agli ultimi, ai poveri, a quelli che soffrono, agli anziani, ai malati, ai piccoli. Cioè, aiuta la gente a vivere più felice. Che non vuol dire dargli quello che la gente vuole, ma vedere il bene della gente. Vi racconto un fatto, è drammatico, è spaventoso, non impressionatevi, ma è successo. Ho assistito io, l'altra sera ce n'era di uno che vagava, dico, ma tu anche lei le deve andare via dai conti. Si notava perché era perduto. Gli ho detto a uno, perché parlava niente in italiano, poco di inglese, gli ho detto a uno che della sua, dai, stai lì vicino, cerca di capire cos'ha e controllalo. Bene, dopo cena vedo che esce fuori, davanti al patronato, dall'altra parte della strada, con calma, spoglia la maglietta, ha lì una bottiglia, rompe la bottiglia, prende i cocci della bottiglia e comincia a tagliarsi tutto. 30, 40, 50 ferite, braccia, gambe, petto, tutto, pieno di sangue. Dico, cosa è successo? Abbiamo chiamato la polizia, ha portato all'ospedale, si è dato. Finalmente quando tutto si è calmato, ho detto, ho chiesto, ma cosa è successo? Attenti, era talmente pieno di dolore, non dolori fisici. Lui in Africa ha perso tutto. E qui gli hanno detto che è fuori, cioè non avrei permesso. E perciò l'hanno buttato sulla strada. Noi l'abbiamo un po' raccolto, ma è sulla strada. Non ha futuro, non ha futuro. Era talmente pieno di dolore che si è tagliato per far uscire il dolore dal suo corpo. In altre parole, la legge che aumenta il dolore nel mondo non è solo buone leggi. La legge che aumenta l'ingiustizia e il disagio nel mondo non sono buone leggi. La legge che invece di aiutare a essere felici ti aiuta a essere così non è buona legge. Le leggi devono creare quelle situazioni per le quali una persona non perda anche solo la speranza. Io e i miei collaboratori sapete cosa dico sempre, anche se uno è un delinquente e dobbiamo buttarlo fuori dal patronato, l'abbiamo fatto, dobbiamo buttarlo fuori, non abbandonatelo. Io ho della gente che vanno da loro, gli stanno dietro, gli portano qualcosa, non li lasciano soli. Guardate che non è bello quello che c'è in giro adesso. Non facciamo una bella figura noi italiani. Mai condurre la gente alla disperazione. Mai mettere le persone con le spalle al muro. Neanche al tuo peggiore nemico. Non metterlo nella condizione di dire non c'è più niente da fare per te. Lasciagli una via di scampo. Perché altrimenti si taglierà per far uscire il dolore. Oppure taglierà te. Ecco cos'è la legge. Tre cose. Chiara. Basta con queste leggi che si incrociano, alla fine non si capisce più niente. Che servono solo per dominare gli altri e basta. Perché c'è sempre più bisogno di commercialisti, di avvocati, di notai, di interpreti, perché ti riempio la capiglia del nevoto. Chiarezza. Secondo, la coscienza. Bisogna formarle le coscienze, genitori. E la terza cosa, devono servire per aumentare il bene, non il male nel mondo. Il bene. Altrimenti siamo finiti. Credo in un solo Dio.